siamo giunti in quest'altro posto e vedrete che la Bibbia dice proprio che verranno meno per la sete, per la fatica in questo posto, perché questa città è una città importante dell'Antico Testamento e ha a che fare con l'idolatria. Ma prima di questo ambientiamo il posto. Noi siamo all'interno della porta principale ed è una porta dell'Antico Testamento, viene chiamata una porta del periodo del primo tempio. Se voi guardate una porta cosiddetta a tenaglia, cioè l'andamento della porta è questo muro, questo muro, questo muro e poi ancora, che cosa vuol dire? Che chi passava nella porta, questa è la porta principale della città di Dan, aveva, come dire, lui aveva una via stretta, più stretta, e aveva ai fianchi quattro luoghi dove potevano esserci soldati, no? Quindi per controllare ogni ingresso, ogni passaggio, io potevo mettere una serie di militari, una serie di esattori delle tasse, eccetera. Quando io ero dentro, ma il passaggio era consistente, se no potevo mettere quattro porte successive, quindi si apriva una prima, si apriva una seconda, una terza, una quarta e si arrivava poi all'interno della città. Quindi noi, questo è l'esterno della città e qui è l'interno, avete visto, è molto ricostruito, avete visto il grande muraglione, no? Pensate, quello è un muraglione, lo vedremo a Gerusalemme originale, del periodo, mettiamo, dell'800 avanti Cristo, quindi questa città aveva un grandissimo muro, fatto che richiedeva un lavoro enorme di anni, di decenni, insomma, di lavoro di tutta la popolazione, per avere poi la sicurezza che a un attacco si chiudevano dentro e non entrava nessuno, no? E questa città di Dan era la più importante qui all'Antico Testamento, quindi usava tutta l'acqua che avete visto, gli israeliani hanno fatto come un giardino pubblico, con le piscine per i bambini, eccetera, no? E di Dan se ne parla in particolare alla morte di Salomone, e noi siamo al primo libro dei Re, al capitolo 12, e Geroboamo, che è il figlio peccatore di Salomone, dice così, primo libro dei Re 12, versetto 26, Geroboamo pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, vi ricordate che Salomone porta a compimento l'idea di fare il Tempio, no? Salomone, secondo la scrittura, fa il primo Tempio di Gerusalemme, e allora Geroboamo dice: se il popolo di questa città andrà sempre a Gerusalemme, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo re di Giuda, mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo re di Giuda. Cosa è successo? Che i due figli di Salomone, Geroboamo e Roboamo, sono diventati entrambi re, hanno litigato fra di loro e sono divisi il regno. Quindi Geroboamo è diventato re del nord e Roboamo è diventato re del sud. Si sta andando verso la divisione in due regni, il regno di Israele e il regno di Giuda. Mentre Davide e Salomone hanno tenuto unito tutto Israele, secondo la Bibbia, invece a partire dai figli di Salomone, perché Salomone ha peccato, adesso non ne parleremo poi dopo, dividono i due regni e quindi noi abbiamo il regno del nord che va da Dan fino più o meno alla Samaria e il regno di Giuda che va da dopo la Samaria fino a Beersheba, no? Allora questo re dice: ma se la gente di qui continuerà ad andare al tempio di mio padre, la gente si attaccherà con il cuore a quel posto e andranno verso il re che ha il tempio di Gerusalemme. Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme, ecco Israele, i tuoi dei che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato il popolo, infatti andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. E il re edificò templi sulle alture, costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Istituì feste, fece altari e così via, eccetera, eccetera, no? Allora, che cosa avviene? Che il vitello d'oro, dobbiamo capire cos'è questo vitello d'oro, che già c'era stato nell'Esodo, no? Cioè, quando Mosè sta troppo tempo sul monte, Aronne dice, la gente vuole vedere Dio, la gente vuole toccare Dio, vuole un posto, vuole dire questo è Dio, costruisce il vitello d'oro, poi scende Mosè e dice, ma no, siete andati verso l'idolatria, no? Allo stesso modo, Geroboamo vuole istituire qui in maniera che il popolo si leghi al vitello d'oro e dimentichi il Dio di Israele, dimentichi il Tempio, dimentichi l'unità del regno e così via, no? Allora vengono fuori una serie di riflessioni che sarebbero enormi, possiamo solo come sempre fare degli accenni. Prima cosa, voi capite che il rito, il culto, i luoghi sono determinanti nella fede. Non è vero che se voi togliete una parrocchia da un quartiere, quella gente resta cristiana. Cioè il re capisce che se gli mette un altro tempio, la gente si attaccherà a questo tempio, perché la gente comunque ha bisogno di un tempio, di una preghiera, di un quadro, cioè la gente si attacca a qualcosa e non è male. Noi siamo uomini, ci dobbiamo attaccare a qualcosa. Non è che se noi togliamo il rito cristiano, gli altri ci cercheranno un'altra cosa. E anzi, proprio il rito fa passare la fede, abbiamo detto tante volte, no? I bambini non capiscono il credo, i bambini capiscono l'Ave Maria, l'immagine della Madonna, il Padre Nostro, il Crocifisso, cioè noi insegniamo ai bambini la fede attraverso i segni semplici del rito, attraverso il Natale, il presepe, no? Chi non fa il presepe non trasmette la fede. È vero che la fede è più importante del presepe, ma senza il presepe la fede non si trasmette. Allora Geroboamo dice facciamo un altro tempio, facciamo un altro, altri sacerdoti e così via, no? Seconda cosa importante, che cos'è un idolo esattamente? E qui si apre un tema interessantissimo. L'idolo da un lato è un dio falso rispetto al dio vero, cioè il vero dio è Yahweh, il vitello è un volto falso, cioè Dio non si è mai messo nel vitello d'oro, non ha mai scelto quel volto, no? Capite che quando il cristianesimo, che è erede dell'ebraismo, dice gli dei pagani non sono veri, sta dicendo una cosa che è scandalosa, alcuni direbbero il casino è intollerante, ma sta dicendo la cosa più evidente di questo mondo, cioè il cristianesimo non può dire che Gesù è il vero Dio, è il Messia, è il figlio di Dio e poi dire andate a venerare Venere, Giunone, Giove, no? Cioè non è possibile dire che questo è il vero Dio, vuol dire avere il coraggio di dire che Giove non esiste, che Giove non vi salverà, non ti darà la gioia, no? Notate, lo stesso il cristianesimo lo fa delle altre religioni, cioè il cristianesimo dice, guardate che non è la stessa cosa essere cristiani o essere di un'altra religione, cioè che voi cerchiate Dio è bello, l'esempio che faccio sempre, pensate alle piramidi dei Maya, no? Apparentemente sono bellissime, ma sapete che su quelle piramidi dei Maya ci portavano sui prigionieri, gli cavavano il cuore, li offrivano agli dei, quando sono arrivati i missionari, non i conquistadores, ma i missionari, perché sono arrivati insieme, i missionari hanno detto, ma quello non è vero Dio, cioè voi state venerando un idolo, cioè hanno avuto il coraggio di criticare la religione del luogo. E gli indigeni intelligenti hanno detto, Gesù Cristo è più bello dei nostri idoli, cioè pian piano hanno capito che Gesù Cristo è più bello. Allora la fede cristiana ha una, per forza, una provocazione, è iconoclasta, è idoloclasta se volete, cioè la fede cristiana dicendo che Gesù è la verità, chiaramente dice che altre cose non sono la verità, cioè si scaglia contro visioni che non sono dello stesso livello, che sono inferiori e sono addirittura per alcuni tratti demoniache. Per esempio quando una religione vieta ai cristiani di predicare è l'anticristo, cioè addirittura entrate in quella religione un elemento anticristico, quindi è realmente il maligno per eccellenza. No? Ma poi sapete che gli idoli in senso più ampio, questo siamo più abituati, sono gli idoli anche gli idoli del sapere, della bellezza, del savoir-faire, del corpo, della sessualità, del potere e così via, no? Qui c'è un'immagine, secondo me, meravigliosa che ha trovato Don Fabio Rosini. Don Fabio Rosini, 10 comandamenti, dice questo. Perché un idolo è pericoloso? Perché l'idolo, tu vai dal Dio chiedendogli che ti dia la vita, perché è giusto che sia così. Tu vai da Gesù dicendo, Signore, se io mi attacco a te ho la vita, no? Cosa fa una persona che ha un idolo? Prende il suo cordone ombelicale, lo attacca all'idolo e al posto di ricevere la vita, l'idolo gli succhia la vita, cioè più stai attaccato all'idolo più perdi la tua vita. Vi fa questo esempio, pensate per esempio un uomo che pensa che il lavoro sia la gioia della vita. L'uomo dice io attacco la mia vita al lavoro, torno a lavorare alle 11 di sera, attacca lì, attacca, 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 perde la moglie perché tradisce con l'amante, la moglie se ne va con un altro, i bambini, alla fine si trova che l'idolo gli ha ciucciato la vita, lui non è diventato felice e non ha ricevuto la vita dall'idolo, ma è stato l'idolo che gli ha rubato la sua vita. Allora l'importanza di Dio, Dio ha il potere di distruggere l'idolo, cioè dire il lavoro è bellissimo, ma non può essere Dio, cioè il lavoro non è un assoluto. Non è un assoluto la bellezza, non è un assoluto il denaro, che solo la bellezza è bella, il denaro è utile, ma non hanno il posto di Dio, no? Invece Geroboamo vuole che la gente si attacchi al vitello d'oro, cioè vuole che metta il suo cordone ombelicale a questa realtà, no? Allora ecco, questo luogo ci ricorda che è sempre una lotta. stata non tanto, se volete, questo l'Antico Testamento è molto forte, la vera lotta non è tanto fra l'ateismo e la fede, ma fra la fede nel vero Dio e la fede negli idoli. Cioè, paradossalmente, un ateo non è che non c'ha i suoi idoli. Per esempio gli atei moderni di Roma o dell'Italia, no? Cioè, è anche troppo facile dirlo, cioè, o di Freddi è uno che crede che l'ateismo sia un idolo, cioè è un predicatore dell'ateismo, cioè non è che uno che dice, non è un relativista, non è che dice ognuno la pensi come vuole, è uno che dice bisogna distruggere il cristianesimo, cioè non perde occasione per parlare contro il cristianesimo, perché l'ateismo per lui è diventato un idolo. È un paradosso che l'ateismo sia un idolo, no? Ma tu vivi per... Però, stando col tuo cordone ombelicale attaccato lì, non è che quella cosa... Tu stai usando la tua vita per fare quella cosa. Ed è veramente questo quello che ti darà la gioia e che aiuterà le persone a vivere e così via, no? E la città di Dan viene ripresa in Amos 8,14, il profeta Amos, dove in un passaggio di questo libro profetico si dice... Versetto 13 e 14. In quel giorno verranno meno per la sete le belle fanciulle e i giovani. Cioè, non essendosi attaccate al vero Dio, moriranno di sete. Amos dice, ci sarà un momento in cui i giovani cercheranno la parola di Dio e non la troveranno. Correranno, ma moriranno di fame perché gli manca la parola di Dio, no? Quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono viva il tuo Dio Dan, oppure viva la via sacra per Bersabea, cadranno senza più rialzarsi. Cioè vuol dire che anche a Beersheba c'era un idolo, vuol dire che qui c'erano degli idoli. Allora il profeta Amos dice, guardate che voi morirete di sete se voi pensate che gli idoli di qua vi diano la vita, no? Ecco, questa cosa ci può aiutare proprio in confronto con quello che abbiamo visto stamattina, Gesù che è il Messia, che è il figlio dell'uomo che muore e che redime la sofferenza, Gesù che è il figlio di Dio. Questa affermazione ha il potere di scardinare le false immagini di Dio e le false immagini di vita. Ma le scardina non perché le vuole distruggere, non perché è anti altre culture, ma perché sa che nelle altre culture, finché non entra Cristo, manca la sorgente piena della vita. Nelle culture ci sono delle cose belle, poi lo vedremo, ma questa cosa non toglie il fatto che ci sia la libertà di criticare, di mettere in discussione ciò che non è chiaramente cristiano e anche, che anzi addirittura è un'opposizione alla fede stessa. Bene, questo ci ricorda Dan. Se noi salissimo più avanti trovereste un'ulteriore porta della città più antica, la vedete qui perché non abbiamo tempo per salire, che ha, questa è una porta addirittura del 3700 avanti Cristo, e notate ha questo arco, si vede ancora, è molto coperto di terra, è un arco però fatto con mattoni crudi, poi si sale verso l'Acropoli, probabilmente i vitelli d'oro erano posti non chiaramente qui alla porta, ma in cima alla città, cioè pian piano si saliva e dove c'è l'Acropoli c'era il punto più alto, no? Qui avete una ricostruzione della città, delle mura, con la porta, con una specie si entrava dritti, poi si girava a sinistra e poi si ritornava dritti, cioè l'ingresso era fatto in maniera tale che la persona dovesse esporre i suoi fianchi a eventuali soldati interni e poi entrava e saliva verso la città qui sulla destra. Va bene?
I puritani hanno cancellato Afrodite.
Esatto.